Teatro alla radio, un progetto di Radio Calaritana in collaborazione con il Crogiuolo, presenta Grazia Deledda con i baffi. Testo e regia Rita Zeri con Claudia Benaglio, Marta Gessa, Antonio Luciano, Daniela Vitellaro. Una giovane insegnante precaria cerca di appassionare alla letteratura i suoi studenti facendo conoscere loro biografia e opera di Grazia Deledda. Un viaggio inedito nella produzione del Nobel per la letteratura che scopriamo vicina alle giovani generazioni.
Hai ammazzato la zanzara! Hai ammazzato la zanzara!
Oh.
Perché hai ammazzato la zanzara?
Oh,
hai ammazzato la zanzara!
No,
hai ammazzato la zanzara!
No.
Hai ammazzato
Calma,
la zanzara!
La troviamo! La troviamo! Calma!
Ehi, Abba! Sto andando a segnare i cespugli da cogliere domani mattina! È la notte di San Giovanni! È così che ho risposto a mio padre quando mi ha chiesto dove stessi andando. Ma lui non lo sa, che è soltanto una scusa, e che io sto uscendo per vedere lui, Anania. Anania è un ragazzo bellissimo, è più grande di me, è alto, e ha dei lunghi capelli neri sempre lucidi d'olio, e ha due occhi così luminosi che si fa fatica a guardarli. Ah, ma non io, eh. Io i miei occhi non li abbasso di fronte a nessuno, no? Ci siamo conosciuti 6 mesi fa, quando è venuto per la prima volta in cantoniera. Quando piove, racconta delle bellissime storie ai miei fratellini e stiamo in casa e loro lo ascoltano con gli occhi spalancati. Invece, quando fa bel tempo, usciamo. E lui mi fa vedere i posti dove crescono i funghi, cogliamo le erbe mangerecce e poi... E poi parliamo e mi racconta di tutte le cose che ha fatto e che ha visto e poi mi parla sempre di questo tesoro, è convintissimo che troverà un tesoro e io rido e gli faccio ecco, lo prendo in giro e lui, Oli, tu non credermi, ma vedrai che io questo tesoro lo troverò e quando diventerò ricco, se tu vorrai venire con me, ti porterò in continente. E io allora rido ancora di più, ma lui mi prende per la vita e mi tira a sé e mi bacia e io lì non capisco più nulla. Anzi, una cosa solo la capisco, che lo amo, lo amo, lo amo, lo amo e lo amo soprattutto perché mio padre non vuole più che lo frequenti e non vuole perché ha scoperto che ci ha detto un sacco di bugie. Ci ha detto all'inizio di chiamarsi Quirico e invece si chiama Anania, come vi ho detto. E non è di Nuoro, ma è di Orgosolo e tra i suoi parenti ci sono i peggiori banditi e i peggiori balentes di tutta la Sardegna. È come se non bastasse. È sposato. Ah, ma quando l'ho scoperto io sono andata a dirglielo e mi sono arrabbiata tantissimo. E lui mi ha detto lì, non fare così. Perché l'ho fatto secondo te? Io l'ho fatto solo perché ti amo, l'ho fatto per te, io voglio stare con te. Ma vedrai che mia moglie morirà presto perché è vecchia ed è ricca e quando morirà noi potremo vivere assieme con i suoi soldi. E io gli ho ricordato che la morte non si augura a nessuno, no? Poi però ho scoperto un'altra bugia. Sì, la moglie era vecchia, ma non era ricca. Però lui mi ha guardato di nuovo con quegli occhi e io di nuovo non ho capito più nulla. E adesso, nella notte di San Giovanni, siamo qui, sull'erba ancora calda e io ho peccato.
Ecco, Ludovico, vedi, la zanzara è volata via dalla finestra, sta bene.
La zanzara è morta in guerra, ra. Ha saltato la baionetta, ta. La retorica del potere ne fa un'eroina, come i sardi della brigata Sassari.
Sì, bravo, Ludovico, 16 dicembre 1916. Grazia Deledda legge sul giornale il comunicato dello Stato Maggiore sugli eroici fanti della Brigata Sassari e scrive: mai come in questo momento sarei voluta essere un uomo. Adesso sarei con i sardi della Brigata Sassari oltre i confini della miseria quotidiana e verso un orizzonte più vasto. La guerra è anche sullo sfondo di un romanzo, Incendio nell'Oliveto, che Grazia pubblica puntate a partire dal 1917. Taneddu, un personaggio del romanzo, informa Michedda che sta per essere richiamato.
3 centimetri, 2 centimetri, 1 centimetro, 9,01 millimetri, calibro .35, parabellum, 21 grammi, uguale peso dell'anima. 21 grammi, meno 9,01 millimetri, uguale 0. 10,97 mm, calibro .44. Esplosione, meno 84 grammi. In natura nulla si crea, nulla si distrugge. Calibro .44, uranio impoverito. Toh. 21 grammi si asciugano poco a poco. 21, 1, 20, 20, 19, 9, 18, 8. Bambini che giocano alla guerra. Qualcuno vince, c'è? Adulti che giocano alla guerra. Tutti perdono. No.
Ma cosa stava a cuore a Grazia Deledda? Qual era il suo rapporto con la Sardegna?
Brava Laura, finalmente una bella domanda. Oh, ecco. Sia che si tratti di romanzi o di testi scritti appositamente per una rivista, l'unica preoccupazione, una vera e propria idea fissa, è sempre la stessa: i lettori. C'è una parte di lei, infatti, che scrive per il grande pubblico, c'è invece un'altra a cui non importa se ciò che scrive piace o meno. La vera domanda sul valore di ciò che scrive, lei la pone a se stessa. Anche se c'è da dire che con il passare del tempo e più diventa famosa, appare sempre meno convinta di sé di quando invece non aveva 20 anni. E poi Grazia Deledda è gelosa della Sardegna, di tutti, continentali e non, che scrivono di Nuoro e della Barbagia, quando in realtà dovrebbe essere lei e solo lei a scrivere e raccontarla poco a poco. A un certo punto si diffonde la notizia, nel settembre 1893, che D'Annunzio sta per arrivare nell'isola per studiare i sardi e scrivere su di loro. Sapete lei che fa? Se ne risente come se la cosa la riguardasse personalmente. E prima ancora che lui scriva una sola riga, lo accusa di essere un falsificatore. Però la stessa accusa sarà rivolta a lei qualche anno più tardi da chi? Dagli stessi lettori sardi.
Quindi in Sardegna non è amata?
No, no, Grazia Deledda ha sempre avuto un rapporto complicato con i suoi concittadini, sin da quando era una di loro, e ancora di più quando si trasferisce a Roma. E poi lei è molto severa con i nuoresi, le definisce invidiosi e pettegoli, e cosa ancor più grave, che non capiscono i suoi romanzi.
Sempre meglio di Salvatore Satta, cioè, che parla di Nuoro come un posto fatto di centri di soldi e nulla, che invece si ripete senza parlare in generazione, trita dalla specie che si prende, si rifà il vetro e poi la morte. Te.
Scusa, Ludovico, lo potresti ripetere un pochino più lentamente, poco?
Fatto di gente risolta nel nulla, che invece si ripete senza saperlo nelle generazioni, in eternità della specie che non si comprende se sia il trionfo della vita o il trionfo della morte. Te.
Bravo, Ludovico, ma tu hai letto Il giorno del giudizio! Ludovico? Ludovico? Va bene. Allora, ragazzi, tornando a Grazia Deledda, in particolare lei ce l'ha con Leopoldo Carta, che interviene nella rivista Il Marocco, definendo i racconti di Grazia Deledda come contos de fogile appena riadattati. Ma lei risponde con sarcasmo, dicendo che non si può abbassare ed incrociare le armi con uno scrivano di sottoprefettura al quale peraltro ha rifiutato dei lavori drammatici che lui stesso le ha presentato. In realtà era questa la ragione della sua malevolenza. Ecco, Deborah, per favore, puoi leggere cosa scrive Deborah, Adolfo Orvieto, direttore della rivista Il Marocco, molto in voga all'epoca. Ecco, il foglio è sul tavolo, dai,
no,
forza.
Dai, però.
Perché non? Dai, dai, leggi, è molto interessante. Ha letto anche Laura.
Della Sardegna, poi, me ne importa fino...
Deborah, scusa, potresti leggere un pochino a voce alta? Laura, tu hai sentito?
Che cosa?
Ecco, non ti ha sentita,
Della Sardegna, poi, me ne importa fino a un certo punto. Non ho mai preteso di illustrarla. Che parola volgare. Oh, collocato i miei personaggi a Nuoro perché i primi uomini e le prime donne che mi si sono rivelate le ho conosciute a Nuoro. Scriverò ora un romanzo che si svolge a Roma perché ora conosco anche della gente più interessante dei pastori sardi che vive a Roma. Caspita, però, prof, mi sembra molto dura.
In realtà Grazia Deledda non era proprio amata in Sardegna ed interviene anche, infatti, Antonio Ballero, pittore di prim'ordine, definendo il suo romanzo Dopo il divorzio la peggiore delle rappresentazioni dell'arte sarda, dicendo: Dio mio, che c'è di buono in questo romanzo? Non bellezza di scrittura, perché è scritto in dialetto nuorese, non verità di caratteri, non fedeltà di rappresentazione della vita sarda e non un personaggio buono che ti risulti simpatico.
Dai, prof, però con tutto quello che gli dicevano c'aveva anche ragione ad incazzarsi. Scusi, prof, le dicevano.
È inutile. Per essere capito devi andare fuori, partire lontano. La vita è nel moto e le mie amate montagne spariscono all'orizzonte. Solo la cresta dell'Ortobene resiste ancora, mentre il treno mi trasporta verso il mare. Sto andando incontro all'ignoto, ma sono felice. Una nuova vita mi attende. E al tempo stesso un nodo mi stringe la gola al pensiero di lasciare qua Margherita. E ho voglia di piangere. Ma cosa penserebbero di me i miei compagni di viaggio? Beh, non posso certo rendermi ridicolo ai loro occhi. Ma ecco, scende la sera. Le stelle cominciano ad accendersi in cielo e un ultimo paese appare grigio e nero nell'ultimo bagliore del tramonto e i miei occhi si offuscano all'apparire dei ricordi. Addio, terra natia, isola triste, antica madre amata ma non abbastanza perché una voce d'oltremare non strappi i tuoi figli migliori dal tuo grembo. Addio, terra d'esilio e di sogni. La vita è nel moto. La vita è nel moto. Da quanto tempo sento quella voce che mi attira lontano da qui. Ed eccomi qua, ad attraversare il mare. È calmissimo. La luna nuova cala illuminando la costa, rossa come un ferro rovente. E di nuovo, lungo la traversata, ecco il peso dei ricordi riaffacciarsi. Tutta la mia infanzia, Margherita, le mie montagne e tutta la misera gente che ho conosciuto. E non appena riesco ad assopirmi, Roma, dalla nave mi pare di poterla abbracciare tutta. Roma, patria eterna, abisso d'ogni male e fonte d'ogni bene.
Intanto nel 1914 Guido Treves, editore anche dell'illustrazione italiana, cerca di far musicare Canne al vento da un importantissimo compositore musicista italiano. Adesso vi faccio ascoltare un po' di musica, Allora, quindi Giacomo, lo conoscete sicuramente, un importante compositore italiano, Giacomo
Leopardi?
Puccini!
Ninnini.
Basta, andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, vi stavo dicendo, il salotto di Treves è frequentato da artisti di prim'ordine come Arrigo Boito, La Duse, D'Annunzio. E quando Treves cerca di far incontrare i coniugi Puccini con Grazia Deledda, sono passati solo pochi anni da quando uno scandalo, in realtà una vera e propria tragedia, coinvolge i coniugi Puccini. Sì, infatti, la cameriera poco più che ventenne si innamora perdutamente di lui ed è ossessionata dalla gelosia per la moglie Elvira, al punto tale che decide. Cosa stavo dicendo?
Prof, ci stava dicendo di questa cameriera, cosa decide? Decide di...
No, vi stavo dicendo quando si incontrano, quindi sì, Puccini con la Deledda.
No, dai, prof, cosa fa questa cameriera?
È avanti! Glielo dica che si è suicidata!
Scusa Laura, dai, scusami, mi sono dimenticata. Corpo in balia della diarrea. Puoi provare Imodium. Debra, per cortesia, devi andare avanti la lezione. Basta, un po' di contegno, sei sguaiata, basta. Allora, ragazzi, dai Laura, scusa, ecco, andiamo avanti. Quindi, dicevamo, quando i coniugi Puccini incontrano Grazia Deledda, basta, ecco, sembra filar tutto liscio fra i coniugi Puccini. Lui racconta episodi di caccia, ma neanche una parola al lavoro della Deledda e neanche lei introduce l'argomento. E quindi la cosa accade così.
La Duse porta il cinema a Cenere. Cerca le ombre. Non vuole farsi vedere dagli spettatori per quella che è una donna di 58 anni. Non apre bocca. Non si sa se la Deledda il film piaccia. Cioè, la Duse le scrive perché pensa sia delusa e la Deledda risponde...
Ludovico, Ludovico, ma come sai tutte queste cose?
Ricerche. Che? Archivi dati. Sfoggio di sapere per impressionare l'interlocutore. Sono un genio.
Va bene, allora dai, dici adesso che cosa risponde Grazia Deledda.
Ecco.
Cosa devo fare? Ah, va bene, sì, allora ecco. La ringrazio tanto del suo ricordo, delle sue parole. Solo mi duole che ella creda che io non sia, come dal primo momento in cui lei mi chiamò a sé con un grido dell'anima sua, che non dimenticherò mai, contenta e orgogliosa della vita che lei ha dato alla povera creatura della mia fantasia.
Zia.
Le ripeto, quanto altre volte le espressi con la mia disordinata parola. Lei ha fatto di Cenere una cosa bella e viva, ma anche quando così non fosse, mi basterebbe il conforto di aver veduto la mia opera passare attraverso la sua anima e riceverne il soffio vivificatore.
Tore.
Le ripeto, il lavoro è suo, ormai, non più mio, come il fiore del sole che gli dà caldo più della terra che gli dà radici.
Dici.
Grazie, Ludovico, grazie.
Prof! Ma quindi Grazia Deledda aveva un sacco di contatti con gente importante, vero?
Sì, brava Deborah, infatti i suoi romanzi vengono ridotti e portati in teatro. Del 1909 l'adattamento dell'Edera che sta in cartellone all'Argentina per 10 repliche. Allo spettacolo però è mancata un'attrice che sapesse rendere la complessa figura del personaggio di Annesa. Infatti Emma Grammatica aveva rifiutato il ruolo. Poi nel 1923 la Casa Ricordi pubblica il libretto e lo spartito della Grazia. Ed infine Grazia Deledda vince il premio...
Oscar?
Nobel!
Ecco, brava Deborah. Adesso...
grazie,
adesso,
prof.
Ma ecco. Come?
Adesso vieni qui vicino a me che leggi la scheda biografica che Grazia Deledda fornisce al Nobel e che viene distribuita anche ai giornalisti. Forza!
Dai,
vieni.
Però prof, lei lo fa apposta, mi odia!
Non odio nessuno, vieni a leggere, forza! Allora, si parla intanto della sua modestia ed è una cosa che le dà sui nervi, dice, infatti. La leggenda sulla mia modestia è appunto una leggenda, non dico io superba che è un tratto sgradevole, ma un artista dovrebbe essere consapevole delle sue creazioni se è un artista, giusto? Oh. Ecco, allora, adesso leggi qua, su.
Però boh.
Boh cosa? Leggi ad alta voce e scandisci bene le parole, forza.
Sono nata in una piccola città della Sardegna, Nuoro.
No, allora Deborah, Nuoro, e anche prima l'hai sbagliato, forza, Nuoro.
Dai prof, cosa ho detto? Nuoro.
E va bene, andiamo avanti.
Mio padre era un proprietario terriero benestante che coltivava la sua terra. Era un uomo molto ospitale e aveva amici in tutti i paesi del circondario, i quali quando si trovavano a Nuoro
vai avanti
per affari o per qualche ricorrenza religiosa stavano da noi. Negli amici di mio padre e nelle loro famiglie ho intuito quelli che sarebbero stati poi personaggi dei miei romanzi. Ho frequentato solo la scuola elementare e mi ha dato qualche lezione privata d'italiano. Un
maestro, è stato lui per primo ad incoraggiarmi a scrivere. Quando mi è capitato tra le mani un giornale di moda, ho copiato l'indirizzo e ho mandato un mio racconto che mi è stato pubblicato. Poi ho scritto il mio primo romanzo, Fior di Sardegna. L'ho mandato a un editore a Roma che l'ha pubblicato. Ha avuto un certo successo, ma il mio primo grande successo nel 1903 è stato Elias Portolu.
Ma come Portolu? Allora, Deborah, tu l'hai anche letto Elias Portolu? Si pronuncia Elias Portolu. Dai, forza, vai avanti. E stai ferma, è tutto il tempo che ti muovi.
Proprio l'ho sempre chiamato Portolu.
Benissimo, vai avanti.
Che è stato prima tradotto dalla Revue des Deux Mondes.
Ecco, francese. Il francese lo leggi bene. Ah, mi fa piacere. Dai, dai.
Ce lo insegnano il francese.
Ecco, il sardo no, va bene.
Poi in tutte le principali lingue europee.
Dopo il Nobel, grazie a Delede incontra il Duce. Cioè, Mussolini. Come mai? Non odiava la guerra? Ra?
Bravo Ludovico, che bella domanda. Avete visto ragazze, vero? Una bella domanda, bravo. Ecco, Ludovico, però non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Infatti, Grazia Deledda non coglie appieno la tragicità di quei momenti. E poi lei voleva dare a Cesare quel che è di Cesare. E all'epoca c'era il governo Mussolini.
Prof, sì? Ma Mussolini non si chiamava Benito?
Sì.
E allora chi è Cesare?
Va bene, Va bene, allora ragazzi, oggi riprendiamo un po' di storia romana. Siete contenti?
Prof, però lei ci odia.
Guarda, per cortesia, e stai ferma che non stai ferma un secondo. Quindi, durante il colloquio, lui le chiede anche se c'è qualche desiderio che lei voglia soddisfare. Ecco, ecco, Deborah, leggi qua questo punto. Sei qua, leggi.
Ci sarebbe, signor presidente, un mio concittadino nuorese, come me voglio dire, si chiama Elias Zanna, è al confino, lo conosco bene, è una persona onesta sotto tutti i punti di vista.
Ecco, infatti dopo qualche giorno verrà liberato.
Ma come si chiude la vita della Deledda?
Muore in agosto, un anno dopo il Nobel. Verrà sepolta con l'abito violetto che aveva indossato per la cerimonia di primazione. Le è stato diagnosticato un cancro al seno e praticata una mastectomia integrale. Lei però nasconde la malattia al mondo, ma le attribuisce alla protagonista del suo romanzo, La Chiesa della Solitudine, che ha un cancro al seno, ma se ne vergogna, nonostante sappia che Cristo ha fatto delle sue piaghe le lampade che illuminano il mondo più del sole e delle stelle.
Sono nata in Sardegna. La mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì la casa mia. Vivevo tranquilla con mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita è in Dio. Grazie, Deledda.
Vi abbiamo proposto Grazia Deledda con i baffi. Testo e regia Rita Zeri con Claudia Benaglio, Marta Gessa, Antonio Luciano, Daniela Vitellaro. un progetto di Radio Calaritana in collaborazione con Il Crogiuolo per Teatro alla Radio.